E ora su Fly Mag, su Radio Fly, troviamo e vi presento la nostra ospite. Abbiamo detto a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, questa mattina parliamo di alunni, di scuola, di educazione. Lo facciamo con Lucrezia Lombardo, che saluto, buongiorno,
buongiorno,
benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Che è insegnante, è docente di storia e filosofia in un liceo linguistico a Firenze, ma è anche scrittrice, ha scritto anche 4 libri di poesia, ma nel maggio scorso per Divergenze è uscito il saggio L'alunno, testimonianza di un insegnante nell'era della post-verità, dove ha cercato di indagare, scandagliare quello che è il disagio giovanile che molto spesso, insomma, ci viene raccontato dalle cronache, da un punto di vista di un insegnante, di quella che deve fare i conti tutti i giorni con questi ragazzi. Perché la scelta di scrivere questo libro?
Questa è una domanda importante. La risposta in parte l'hai data tu, cioè il mio lavoro è un lavoro che mi mette a contatto quotidianamente con i giovani, con la loro realtà e con le loro problematiche. E dato che le problematiche giovanili sono in aumento, e dato che il sistema educativo, io non chiamo nemmeno tale sistema istruzione, il sistema educativo, perché il verbo educare è più profondo ancora, dato che il sistema educativo sta vivendo un momento di enorme crisi da anni, ho sentito l'urgenza di scrivere un libro che proponesse delle soluzioni alla crisi che affligge il mondo della scuola, ma ancor più in profondità il mondo dei giovani e di conseguenza la nostra società tout court, perché nella misura in cui i giovani hanno perso il senso, la capacità di dare il senso alle loro vite, questo si rifrange sull'intera collettività. Perché chiaramente se i giovani sono demotivati, se i giovani, come hai accennato tu, non hanno la capacità di conferire un senso alla loro esistenza, se le loro problematiche sono in crescita, atteggiamenti di dipendenza e via dicendo, ecco, questo poi ricadrà sulla nostra società. Quindi è un problema che ci riguarda tutti, riguarda le famiglie, riguarda le istituzioni, riguarda i giovani, riguarda la classe politica, riguarda anche il futuro del nostro paese. Quindi volevo testimoniare cosa significa veramente oggi insegnare e quanto più che mai oggi il ruolo dell'insegnante sia un ruolo fondamentale a livello proprio sociale e collettivo. È da lì che si parte per innescare una rivoluzione culturale, dalla scuola, prima che dalla politica.
Certo. A proposito di dipendenze cui accennava lei, si parla di bullismo, di baby gang, da dove viene tutto questo disagio?
Anche questa è un'altra domanda complessa. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che la prospettiva che io ho utilizzato nel libro per pormi domande di questo tipo non è una prospettiva psicologica, perché di risposte, di diagnosi psicologiche ne abbiamo in abbondanza, eppure le soluzioni non sono giunte. Essendo la mia formazione filosofica, ho voluto andare più, diciamo così, alla radice del problema, come fa la filosofia, che cerca di arrivare proprio al senso ultimo, no? Al substrato delle questioni. Io credo che questo disagio giovanile, che poi si manifesta in sintomi come le dipendenze, le baby gang, la violenza e via dicendo, il bullismo contro i docenti addirittura, quindi contro quelle figure che precedentemente erano, diciamo così, rispettate,
certo,
derivi da una molteplicità di fattori. Ora non c'è tempo da approfondire più di tanto, comunque sia. La crisi della famiglia innanzitutto, quindi l'assenza di punti di riferimento stabili, coerenti, che diano radicamento ai giovani, il ruolo giocato dalla società in cui viviamo, quindi dalle nuove tecnologie che sempre di più invadono e pilotano la nostra esistenza, il web dove è possibile trovare di tutto e di più. E poi un'altra questione, l'idea di libertà che ormai permea le nostre società, intesa come oltrepassamento costante dei limiti. Cioè il giovane non ha appreso che la libertà si lega alla responsabilità. L'elemento della responsabilità, quindi del dovere, viene rimosso a vantaggio di una libertà intesa come io posso fare tutto, io posso tutto. il che è dovuto anche al consumismo, no? All'epoca di benessere in cui noi viviamo, anche se ora è un po' in crisi. Quindi questa pluralità di fattori, la famiglia da un lato, la società dall'altro, le tecnologie e ancora la scuola, che non è stata in grado di dare delle risposte di valore come avrebbe dovuto all'epoca di radicale crisi e di cambiamento in cui siamo, cambiamento dovuto anche alla rivoluzione informatica, no? Che ci ha cambiato proprio lo stile di vita. Quindi anche la scuola ha una buona parte di responsabilità per tante ragioni.
Lei è un'insegnante di filosofia. Ora, sì. Filosofia è noto, purtroppo, è una delle materie scolastiche che erroneamente viene considerata una materia secondaria, no? Quante volte magari un genitore dice hai un'insufficienza di filosofia, vabbè. Come è stato insegnare anche in un clima non sempre facile, che certo. Lei racconta benissimo nel libro, questa materia. E perché questa materia non è compresa appieno?
Rispondo alla seconda domanda. Non è compresa appieno perché è scomoda, è la materia più scomoda che ci sia, perché è la materia più utile che ci sia, nel senso che al di là di un discorso di parte, no? Perché insegno la materia, ma la filosofia è lo strumento attraverso il quale il soggetto sviluppa una capacità autonoma di pensiero, è lo strumento che ci permette di mettere in dubbio le verità che vengono passate dagli altri, che sono date già per assodate. Ci permette di comprendere in prima persona se quel che viene detto è vero o non è vero. Quindi la filosofia può avere oggi una portata rivoluzionaria, perché se io mi approprio della filosofia, degli strumenti che essa fornisce, cioè gli strumenti proprio di criticità, io non sono più un consumatore obbediente, non sono più un soggetto disciplinato, cosa che questo mondo e questo sistema di potere vogliono, e sempre più. No, con un potere soft che dal basso ci seduce e poi però ci disciplina, ci omologa. Io divento un soggetto autonomo, capace di comprendere, capace di pensare, capace di cambiare il paese, capace di incidere attivamente nella società. Quindi la filosofia c'è una lotta contro la filosofia, è declassata proprio per questo, perché è lo strumento che fornirebbe invece la capacità ai giovani di diventare soggetti attivi, soggetti consapevoli, e questo è il problema. E quindi c'è un disegno, tra virgolette, sta privando la scuola del suo ruolo fondamentale, che è quello di rendere i giovani giovani pensanti, giovani liberi.
C'è una parte nel libro che rende bene l'idea, quando lei scrive educhiamoli al valore dell'ascolto di sé e degli altri, quindi al dialogo, al rispetto delle opinioni, delle divergenze, attraverso lezioni meno cattedratiche, noiose, che li chiamino in causa e li portino a interrogarsi sui problemi pratici del loro esistere. Sì. Perché lei dice che la scuola sta diventando sempre più invece un'azienda?
Perché al di là dell'orientamento politico di chi mette le mani sulla scuola, notiamo che ogni governo mette le mani sulla scuola, non è un caso, perché chiaramente scuola significa sapere, sapere significa potere, scuola significa futuro, significa giovani, significa voglio creare una generazione, diciamo così, che è asservita, una generazione invece che è capace di pensare. Allora, quello che lei diceva a proposito appunto dell'aziendalizzazione della scuola è una tendenza che si riscontra ormai a livello mondiale, cioè la scuola che dovrebbe essere un laboratorio vivo, e ribadisco questo concetto, nel quale sia l'alunno che l'insegnante crescono, si evolvono, quindi un laboratorio di sapere continuo, costante, è diventato un'azienda, quindi si applica la logica aziendale alla scuola, cioè programmi fissi, programmi da portare a termine entro tot tempo, ai giovani quelle sono le competenze che gli vengono date, oltre no, cioè competenze tecniche, pratiche, non capacità, e lo ribadisco, di pensare, di riflettere, di crearsi un pensiero autonomo. Anche noi docenti, no? Siamo sottoposti dal Ministero a griglie sulle competenze che valutano esclusivamente la prestazione del giovane. Non danno invece al giovane la sensazione di sentirsi colto, apprezzato, valorizzato nella sua unicità. Quindi la logica della pragmaticità, dell'efficienza, del risultato, senza minimamente preoccuparsi
della competizione.
Della competizione ha ormai preso il sopravvento anche nella scuola, perché si vuole creare una generazione di giovani che lavori, produca, ma che non pensi. È questo il punto. E i docenti stessi purtroppo ricadono in questo meccanismo, e uscirne, resistere, è molto complesso.
In breve, ovviamente non c'è tempo di farlo questa mattina, però un'idea la possiamo dare. Quale può essere la cosa da fare per migliorare la scuola? Cosa può fare la scuola? Cosa possono fare gli insegnanti?
Innanzitutto ci vogliono insegnanti realmente motivati, perché l'insegnante è una missione, è un compito. Ma affinché ci siano insegnanti motivati, bisognerebbe che gli insegnanti socialmente fossero apprezzati, valorizzati, che i genitori smettessero di fare la guerra contro i docenti, ma al tempo stesso che i governi, la politica, aiutasse il docente ad avere un ruolo, ad avere uno stipendio decente, a veder rispettati i diritti e via dicendo. Quindi prima di tutto degli insegnanti motivati, ma anche degli insegnanti riconosciuti socialmente, pagati quanto si deve, non sfruttati, non sottopagati. Dopodiché le lezioni dovrebbero diventare, a mio parere, qualcosa di più coinvolgente, quindi non i programmi statici, ma penso alla mia materia. Coinvolgiamo i giovani, incrementiamo la capacità di dibattere. Nell'analisi di un autore non partiamo dalla biografia, partiamo dalle problematiche che quell'autore suscita. Creiamo nel giovane la curiosità. Trattiamo autori anche ai margini, no, del paradigma di sapere standard. Creiamo lezioni dove il valore della cooperazione diventi importante, cioè i più bravi aiutino i meno bravi. Diamo meno importanza al voto come qualcosa che giudica la prestazione. Stiamo attenti anche allo sviluppo umano che il giovane intraprende. Invitiamo nelle scuole, quindi facciamo delle scuole anche degli spazi aperti. Invitiamo a parlare chi possa portare una testimonianza di vita autentica, di cambiamento. Noi per esempio abbiamo invitato dei giovani che sono usciti dal problema della droga e i ragazzi erano colpiti, erano veramente entusiasti di questo incontro. Perché? Perché questi ragazzi che sono venuti a parlare, che avevano problematiche affini a molti dei nostri studenti, hanno offerto una testimonianza di possibilità di riscatto. E quindi, certo, i giovani hanno bisogno di essere coinvolti, di vedere testimonianze vere, autentiche davanti. Non gli puoi dire A e fare B, devi dire A e fare A.
Quindi, come dire, una scuola migliore possibile.
Possibile, io credo di sì, col lavoro di ognuno.
Proprio agli studenti, ai suoi studenti, agli alunni, lei ha dedicato l'ultima parte del libro. Che cosa ha imparato dalle loro parole?
Ho imparato che i giovani hanno un bisogno enorme di trovare dei punti di riferimento. Ho imparato che sanno essere grati enormemente e che sanno farci crescere tantissimo. È una sfida continua, perché l'insegnante stesso davanti a una platea di ragazzi è continuamente esaminata, ma hanno tanta voglia di imparare, hanno voglia di sapere, hanno voglia di chi li aiuti a credere in se stessi e chi gli dia valori diversi da quelli che la società offre, perché loro ci galleggiano in questa società. Ma non li rende felici, lo vediamo, quindi vogliono altro, sono affamati di individui, di persone, di esempi, di testimonianze che gli offrano altro in cui credere, altro da seguire. Dipende da noi.
Sono convinta che dobbiamo offrire loro qualcosa di diverso, e loro sono pronti. A coglierla. Parliamo un attimo di abbandono scolastico, anche perché nel 2018, secondo i dati Istat, in Italia il 14,5% dei ragazzi ha lasciato gli studi dopo aver conseguito la licenza media. È un dato ovviamente preoccupante, come quello che questa mattina ci arriva dai vari quotidiani, dall'indagine dei paesi che fanno parte dell'OCSE, dove abbiamo l'Italia insieme alla Colombia, sono gli unici due paesi dell'OCSE che ha tassi superiori al 10% di giovani che non studiano, non lavorano, i cosiddetti NEET. Quindi come si interviene per cercare di arginare queste problematiche grosse che, appunto, come diceva all'inizio lei, poi riguarderanno la nostra società nei prossimi anni?
Si interviene proprio dalla scuola. Quando un insegnante vede dei segnali di potenziale abbandono, che poi sono un disamore, smettere di venire a scuola, avere atteggiamenti di un certo tipo, l'insegnante deve intervenire, l'insegnante deve far notare la cosa al giovane e alla famiglia. In questo modo ci dovrebbe essere anche una cooperazione tra famiglia e scuola, ma questo viene detto e ridetto e poi di fatto non è così. Si interviene anche però cambiando le metodologie didattiche, cercando appunto di fare una scuola veramente per l'alunno, quindi veramente al servizio dei giovani, del loro apprendimento e del loro sviluppo personale e crescita, appassionandoli. Se il giovane viene a scuola, non è appassionato perché non ha trovato i docenti che lo appassionino, e non stigmatizzo i docenti perché a loro volta appunto lavorano con in condizioni di precarietà totale, quindi se il giovane viene non è appassionato, non è stimolato, è lasciato a se stesso, se va se non va non va, si vedono i segnali e non si interviene, è chiaro che poi c'è l'abbandono. Quindi si può risolvere il problema dell'abbandono agendo dal basso, nella scuola, gli insegnanti con le famiglie, ma anche dall'alto, cioè le istituzioni, la politica nuovamente dovrebbe pensare a investire davvero sui giovani, cosa che non fa, non c'è proprio interesse a farlo perché costa meno la manodopera a tasso ridotto che viene da altri paesi. La povertà ben venga, così il giovane è un soggetto sfruttabile, accetta tutto, qualunque lavoro a costo zero.
Certo.
È creata, è voluta.
È chiaro. Speriamo che sia uno dei punti, dei primi punti nell'agenda di questo governo che si è formato.
Speriamo.
Proprio in questi
Vedremo.
Giorni. Noi siamo in chiusura di questa nostra veloce intervista stamattina. Nel libro, appunto dicevo, si respirano anche i momenti difficili che un insegnante si trova a vivere in classe. A lei le piace fare l'insegnante? Ha mai pensato nei momenti appunto che racconta di cambiare lavoro?
L'ho pensato spesso, ma poi non l'ho mai fatto perché mi rendo conto di quanto il lavoro che faccio mi appassioni e di quanto sia importante. Quindi penso che faccia bene a me innanzitutto e poi, perché no, di poter dare un contributo tramite i ragazzi. Quindi è un lavoro che non mollerei.
Allora, io ringrazio Lucrezia Lombardo, docente di storia e filosofia in un liceo fiorentino, di essere stata con noi questa mattina. Vi consiglio il suo libro L'alunno, tutto ciò che la scuola non ha il coraggio di rivelare. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a lei.
Buon lavoro, buon inizio di nuovo anno scolastico.
Grazie.